quindi torniamo al poliestere e alla sua nascita, siamo agli inizi del Novecento. I need a break. Mentre i primi tentativi di riprodurre la sete partivano da pasta di legno trattata poi con sostanze chimiche, è nei laboratori della DuPont che iniziano le prime ricerche ed esperimenti sui polimeri. I polimeri sono macromolecole lineari formate da lunghe catene di elementi uniti tra di loro dallo stesso tipo di legame. La polimerizzazione, il processo chimico tramite il quale il petrolio e i derivati diventano fili pronti per essere tessuti, è una catena di reazioni prodotte con l'uso di sostanze dei nomi complessi come cicloestanone, adiponterile e tante altre. Quello che uscì fuori nel 1953 era la PA66, poliammide 66, meglio conosciuto e commercializzato con il nome di nylon, sotto forma di calzetteria e intimo femminile. Poco dopo è arrivato anche l'elastan, noto come licra, altro elemento rivoluzionario per quanto riguarda il concetto di comodità, resistenza e tenacia. Una fibra altamente innovativa che ha ribaltato usi e costumi e che ha rappresentato un punto di svolta sia dal punto di vista produttivo, essendo materiali prodotti in laboratorio, gli si può conferire caratteristiche come elasticità e impermeabilità difficilmente riscontrabili in tessuti naturali, sia però anche in quello economico, perché i costi di produzione e di vendita sono molto più contenuti. Uno dei grossi problemi connessi è la non biodegradabilità, che genera notevoli problemi nello smaltimento, anche quando mescolate ad altre fibre. A questo ci possiamo aggiungere che sono poco traspiranti, facilitano la proliferazione dei batteri producendo cattivi odori, per questa ragione vanno lavati spesso, con conseguenze rilascio di microplastica ogni ciclo di lavaggio. I ricercatori di Plymouth hanno scoperto che un carico di lavatrici di 6 kg può rilasciare oltre 700.000 microplastiche. Del 14% del poliestere riciclato, il 99% proviene dai PET, ovvero dalle bottiglie di plastica. Il restante 1% proviene da rifiuti oceanici come reti da pesca, tappeti, tessuti di scarto o dai residui di lavorazione preconsumo. Non si tratta quindi di un processo circolare che va da tessuto a tessuto, bensì da imballaggi a fibre come con tutte le magagne del caso. Lo sforzo reale, invece di continuare a produrre quantità spropositate di capi con poliestere riciclato, sarebbe giustamente quello di ridimensionare le produzioni, puntare sulla qualità ed educare le persone a un consumo consapevole. Anche perché, per esempio, solo tra il 2016 e il 2021 sono state prodotte globalmente circa 140 miliardi di paia di scarpe, ossia 18 paia per essere umana. Non so tu, Mario, io negli ultimi 5 anni forse ho cambiato 2 paia di scarpe, boh, al massimo. Beh, che se il capitalismo si poggiasse su gente come noi sarebbe già bello che è finito, poverino. Naturalmente, visti questi presupposti, le case di moda hanno iniziato a fare della gran propaganda sul riciclo, sull'economia circolare, su appunto il riutilizzo di materiali, insomma, riciclati. Una bella sventagliata di greenwashing che il sito Changing Markets ha un po' smascherato, appunto, questi grandi marchi di moda con un rapporto denominato Synthetic Anonymous Fashion Brands Addition to Fossil Fuels. Il rapporto è del 2021 ed è scaricabile su internet. Provo a ripeterlo correttamente col mio inglese sgangherato, ma naturalmente poi metterò anche il link sul podcast, che vi potete andare a scaricare. Synthetic Anonymous Fashion Brands Addiction to Fossil Fuels. Il rapporto ha studiato 50 marchi di moda globali di fascia alta, media e bassa, di cui 46 sono considerate tra i più trasparenti per il consumatore. Ebbene, la maggior parte dei marchi ha fatto false affermazioni sulla sostenibilità e ha ingannato i propri clienti facendogli credere che i loro impegni ecologici fossero veri, mentre il rapporto evidenzia, con numeri molto chiari, che la quantità di materiale a base di combustibili fossili è la medesima di 10 anni fa. 3 i grandi marchi della moda con il maggior numero di affermazioni false: H&M con il 96% di affermazioni false, ASOS con l'89%, MS con l'88%. On the floor, touch you. Just when it feels right. Insomma, sembra che dicono cazzate, dicono che è tutto riciclato e invece non è vero niente. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you? Like the way I love you, does she stimulate you? Love, 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 non solo riciclo dei materiali, ma anche riutilizzo. Stanno scoppiando, spopolando siti, appunto, dove poter acquistare capi d'abbigliamento usati. Naturalmente questo genera anche tante nuove mode, delle hipsterate di vario tipo, sai, poi adesso ci sono anche dei termini in inglese che li rappresentano che non ricordo, forse che non voglio neanche sapere, beata ignoranza, infatti si va a dire. Comunque, bene o male, i fighetti del balloon lo fanno tutti, vanno a scartavellare lì tra i vestiti, poi cerchi di rivenderli, un piccolo modo di farsi un micro reddito, eccetera eccetera. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro questi siti, perché insomma c'è un lato scuro ovunque. Don't you think I know? Tanto, se voi credete che un'app su internet volta a commercializzare sia un qualcosa di buono, secondo me tanca peso un cazzo, per dirvelo così. Dunque, acquistare vestiti di seconda mano seminuovi nel marketplace che si trovano in rete, tipo Vinted, per dare concretezza all'economia circolare e consumare in modo ecologicamente compatibile, non è vero niente, sono balle, sonore balle. È la conclusione a cui giunge un servizio di 4 pagine con le firme di 5 inviati apparso su Liberation. Queste applicazioni spingono i consumatori verso abitudini di acquisto tipico del mercato fast fashion. Si acquistano enormi quantità di abiti a buon mercato sapendo che non li si indosserà, che si potranno solamente rivendere. Queste applicazioni stimolano nei consumatori il lato impulsivo immediato nei riguardi dell'acquisto. E non solo. La produzione di rifiuti generati dagli acquisti di usato online è nettamente superiore a quella degli acquisti nei negozi. Una quantità astronomica di imballaggi viene utilizzata dai venditori per preparare scatole, scatoloni e pacchetti da spedire ai centri di raccolta dell'organizzazione o direttamente agli acquirenti. Poi c'è l'impatto ambientale dovuto ai trasporti. I vestiti viaggiano su giù per grandi paesi come Italia, Francia e Germania con relative emissioni e consumo energetico, anche in questo caso superando di molto i chilometraggi e i consumi dei trasporti dei grandi stock di abiti nuovi dei produttori e grossisti. Questo è un altro esempio di come l'immaterialità di internet, ovvero di fare tutto con un click finché un vettore ti suona alla porta, stando comodamente sul divano, ha invece tutto un peso specifico molto molto forte, che naturalmente però si fa finta sempre di non vedere. In tutto il mondo e in tutte le categorie, il mercato dei prodotti usati, falsamente definiti di seconda mano, è in pieno boom. Già valutata a 25 miliardi di dollari, di cui 1,1 miliardo in Francia, la vendita di abiti usati online dovrebbe raggiungere presto i 60 miliardi nel 2024 nei soli Stati Uniti. In Europa, la startup lituana Vinted guida le danze, con 2,2 miliardi di transazioni al secondo nella sola Francia. No, 2,2 milioni, scusate. Like I appunto in questa inchiesta di Liberation Front si sono intervistati diversi utilizzatori di queste startup di marketplace e insomma si sono raccolto un po' di testimonianze, alcuni che parlavano appunto dell'abuso, alcuni parlavano dell'alienazione, altri parlavano un po' di come funzionava il mercato. Le interviste degli acquirenti, venditrici, infatti il 90% dei casi gli iscritti al sito francese di Vinted sono donne, mostrano chiaramente che a muovere il mercato è una nuova forma di consumismo e non certo una motivazione del rispetto per l'ambiente che i siti dell'usato mettono in primo piano nelle pubblicità. C'è chi ne ha fatto una piccola attività commerciale, come un 17enne di Versailles che con le compravendite di scarpe sportive avrebbe messo da parte tra i 5.000 e i 10.000 euro. Cito: nel giro di 3 anni ne ho rivenduto 150 paia. Attualmente ne compro tutti i giorni. A volte ne trovo 15 in edizione limitata. Aspetto il prezzo di saldo e poi le rivendo con un margine di un centinaio d'euro. Seguo continuamente l'evoluzione dei prezzi negli annunci di Vinted. Certi mesi guadagno 300 euro, altri 4.000. Ma mi do dei limiti. Non bigio mai la scuola a motivo delle mie attività commerciali. Bravo ragazzo! Imprenditori in erba che appunto scartabellando su internet, muovendo appunto tra le offerte tra un sito e l'altro, riescono a accaparrarsi qualche pezzo da poi farci un bel crestone sopra, altro che gli 01 rubati dal pusher. 100 euro su un paio di scarpe, sti cazzi. Insomma, su questi siti si impara a negoziare e a vendere, ma il denaro guadagnato è sempre reinvestito nel sistema. Le utenti, che hanno circa tra i 20 e i 40 anni, cercano di realizzare dei piccoli profitti senza pesare poi sul bilancio familiare. Il loro guardaroba diventa un capitale da valorizzare. Eccola là, la messa al valore di ogni angolo della nostra esistenza, dal divano al letto fino all'armadio. Fate cisti che se continuate così vi vendete pure l'anima. Naturalmente, snasato il mega affare, anche le grandi marche dell'abbigliamento hanno cominciato a creare sezioni delle loro attività commerciali dedicate ai vestiti di seconda mano, sia online che all'interno dei loro negozi. Ma prima cercano di vendertela a prezzo pieno. Dopodiché ci provano con gli sconti. Se proprio vi va male, porco Giuda, te lo danno come seconda mano, ma te lo vendono. Non c'è proprio un cazzo, te lo filano in bocca in qualche modo. Sto cappotto te lo metto. A meno che non venga un bel riot, gli spacca le vetrine e gli incula tutto, che a quel punto meraviglia, quelli sì che sono sconti. E giustamente qualche ascoltatrice sottolinea che siete a contare quanto inquina l'uso di internet, il mantenimento dei server e delle piattaforme su cui sono queste app di merda. È vero, un altro dei lati oscuri di internet è proprio questo. Dunque, e andiamo a parlare di economia circolare, visto che appunto sta diventando un cavallo di battaglia della rivoluzione economica che stiamo vivendo, questa grande pagliacciata che appunto qualcuno chiama greenwashing, qualcuno appunto chiama economia circolare, insomma questo modo del capitalismo di reinventarsi o quantomeno di mettersi in bocca termini nuovi e un vestito pulito, visto che parliamo di moda, senza poi cambiare niente. Continuando a produrre, continuando a vendere, continuando a trasformare il mondo in merci e persone, animali e natura in schiavi. Dunque, l'economia circolare nasce in contrapposizione a quella che viene denominata economia lineare, ossia il capitalismo moderno e soprattutto il suo lato consumista. L'economia lineare tende a convertire fattori produttivi in beni, consumarli e infine gettarli. È un modello usa e getto in cui beni vengono costantemente consumati e riacquistati e il fine di vita dei prodotti viene raggiunto in tempi brevissimi. Emblematico in questo senso è lo shopping, che altro non è se non il consumo compulsivo e indiscriminato in cui il mezzo di soddisfazione di un bisogno diventa fine e il bisogno stesso da soddisfare. L'economia circolare nasce in reazione a questo modello, Parafrasando una famosa definizione, essa è un sistema economico che cerca di eliminare il concetto di fine vita dei prodotti tramite pratiche di riduzione, uso alternativo o riutilizzo, riciclo o recupero dei materiali. Con un po' di numeri alla mano, se nel 1970 venivano estratti 22 milioni di tonnellate di materie prime annue, oggi siamo a 100 milioni, di cui il 90% diventeranno rifiuti. Entro il 2050, mantenendo questo modello economico, potremo raggiungere le 180 milioni di tonnellate di estrazioni. L'impatto di questa estrazione è devastante ed è responsabile dell'80% della perdita di biodiversità e del 53% dell'emissione di gas climalteranti. Per ridurre questo impatto è cruciale modificare anche la progettazione dei beni, cioè evitare che riparazioni e riutilizzi siano immaginati sulla posteriore, bensì teorizzati fin dai primi passi dello sviluppo del prodotto. Ma per ora l'economia circolare rimane una parola in mano a grandi aziende e istituzioni come Unione Europea e Confindustria. Andatevi a vedere il sito di Confindustria quando parla di economia circolare, perché è veramente tutto da ridere. Che appunto hanno trovato un modo solo per abbassare i costi di produzione e pulirsi la coscienza. Questo è praticamente la loro, il loro modello di economia circolare. Invece, per quel che ci riguarda, l'economia circolare deve essere un'economia anticapitalista, ovvero io me lo immagino come il modello steampunk allargato a tutti i livelli di consumo e di produzione. Non solo, va messo in discussione soprattutto il lago egoistico del consumo, ovvero che collettivizzando i mezzi e le proprietà si potrà tentare di immaginare un modello sociale ed economico radicalmente diverso. Perché finché ognuno dovrà avere la sua macchina, suo computer, il suo telefono, è tutto suo, personale e unico, anzi magari averne pure due, non ne usciremo mai, il sistema rimarrà sempre solo questo. Se continueremo la vita buttando il tempo, andando a lavorare, non potremo mai riuscire a immaginarci di produrci noi le cose, autoprodurci, autocostruirci tutto quello che ci serve. L'economia circolare per ora rimane una grande truffa, o comunque è il nuovo nome a qualcosa di già sentito. Diciamo, tutte le popolazioni marginali già da tempo la praticano, basta vedere appunto o i mercatari del Baluno o in qualsiasi occupazione dove insomma andare a frugare nei bidoni e reinventare, ricostruire da materiali che sembravano inutili, inventarsi qualcosa di nuovo è pratica quotidiana. Anche basta pensare alle grandi discariche del mondo in paesi appunto del sud, dove appunto dai rifiuti nascono nuove economie, nuove forme di società. Intanto ci scrivono: negli ultimi anni è sempre più diffusa la pratica del mercatino in casa. Sono persone che per un pomeriggio aprono le loro case esibendo oggetti e vestiti da scambiare con altri. È una forma di organizzazione dal basso che elimina anche l'utilizzo del denaro, permettendo il riciclo di cose che altrimenti è andato rivenduto su internet o buttate nella spazzatura. Peccato che per la maggior parte di questi incontri vengano organizzati su Facebook. Sarebbe bello trovare altri modi. Altri modi ci sono per esempio alcune vie collettive, se non sbaglio via Fontanella a Bologna, non so, insomma ci sono qualche posto dove appunto le relazioni di vicinato ancora esistono, ancora funzionano, e quindi certe pratiche vengono praticate per l'appunto. Comunque comunque sì, si tratta proprio di questo. Vi ringraziamo intanto per i contributi che ci state scrivendo. Si tratta proprio di inventarsi dei modi per uscire da quello che è l'economia capitalista. Allora, facciamo ancora una pausetta musicale, ci andiamo a finire di ascoltare I Can't Wait di Sold Out e poi andiamo a fare un piccolo excursus filosofico su quel che concerne il mondo della moda. Allora, andiamo a prendere questo testo che si chiama Le tre parche del capitalismo, individualismo, narcisismo e nichilismo di Stefano Fossati, che appunto fa un'analisi filosofica su questi tre concetti appunto applicati al sistema capitalista che stiamo vivendo. Lo leggeremo naturalmente integralmente perché è abbastanza lungo, però abbiamo preso qualche pezzo che secondo me ben confa con il discorso fatto finora. L'individualismo è l'elemento più conosciuto e visibile della cultura moderna, anche quello più ostentato. Il pieno dispiegamento della potenza del mercato e della sua cultura ha messo la parola fine a tutti quei contesti di vita in cui ancora resisteva una certa forma di vita comunitaria e in cui ancora si praticavano certe forme resistenziali di mutuo soccorso, come nelle società contadine fino all'industrializzazione di massa degli anni 60. In quegli anni, infatti, non c'era ancora il mercato che provvede, se si è in grado di pagare, a tutti i bisogni della persona. Il contadino sa benissimo che senza il suo vicino non potrà arare il campo o raccogliere il grano, l'uva o le olive. Le macchine sono troppo costose e quasi nessuno se le può permettere. Il contadino ha la vacca che gioca per arare il campo insieme al vicino, uno possiede la destra e uno la sinistra, e così possono arare alternativamente il campo dell'uno e poi dell'altro, insieme, perché solo così possono farcela. In questi contesti che devono scontrarsi con la sussistenza da strappare a forza di braccia ad una natura realmente benevole, chi si sta accanto è importante. La tecnologia, i supermercati e le macchine permettono all'uomo di sentirsi bastante a se stesso. Naturalmente sia ben chiaro, queste non pratiche non derivano necessariamente dall'altruismo, ma sono spesso di stampo pragmatico. Questo modo di pensare, di vivere i rapporti sociali, deriva dal contatto con la natura, che è, o che dovrebbe essere, una ottima maestra di umiltà. Gli antichi greci avevano molto chiaro che la vita degli esseri umani dipendeva dal loro rapporto con la natura e dal sapere integrare loro stessi, le loro città e la loro cultura in un rapporto simbiontico con la natura. La natura era l'orizzonte immutabile su cui si svolgevano le loro vite e sapevano bene che modificarla avrebbe significato rendere impossibile la vita. La tradizione giudaico-cristiana, con il concetto di creato, ha spostato questo rapporto con la natura. Se la natura è creata da Dio per l'uomo ed essa è adesso donata, l'uomo può farne ciò che vuole. Come dice Galimberti, può disporre a suo piacimento della natura, come si fa con qualsiasi altro dono. Il risultato di questo pensiero, di questa teologia, è un'immagine di sé senza limiti e confini, imposti dall'ambiente e dal contesto sociale. Ma un uomo senza limiti è un uomo che non ha un'identità normativa, è un uomo che nell'aspirazione ad essere tutto riesce solo a non essere niente. Che Aristotele diceva che chi è incapace di vivere in società o non ne ha bisogno perché è sufficiente a se stesso deve essere o una bestia o un dio. Di fondo di tutto quest'io che genera infelicità. Chi basta se stesso è da solo. Aveva ragione Novak dicendo che l'individualismo non è una conquista, bensì una cella di lusso dove soffrire in silenzio. La macchina dell'accumulazione di denaro basata sul meccanismo del consumo ha bisogno di corpi docili, di esseri umani asserviti al consumo e dipendenti dal mercato per la loro felicità e i loro bisogni, per poter alimentare continuamente la sua folle corsa alla crescita. Il meccanismo dell'economia capitalistica, per sua coerenza interna, non solo non può decrescere o fermarsi, ma deve necessariamente continuare a crescere, altrimenti il sistema imploderebbe. Com'è però possibile convincere le persone ad essere meri produttori e consumatori? Come inoltre direzionare i bisogni delle persone e controllarli? Per rispondere a questa domanda faremo riferimento a due concetti, narcisismo e feticismo. Allora, il lato del feticismo ve lo salto perché ci ha messo su un po' troppo marxismo e non ci ho capito un cazzo. Però magari dopo ci ascoltiamo l'album degli Affluenti, Il sogno della merce, che lo spiega benissimo. E quindi passiamo direttamente al lato narcisista della situazione. Il narcisista non è convinto che ci sia un mondo esterno da sé con cui doversi misurare e fare i conti, ma percepisce tutti e tutto al suo servizio. Questa logica si concretizza con le diffuse fantasie di indistinzione e di onnipotenza che si manifestano nella tecnologia, nell'agire sociale e nel distacco dalla politica. Questa logica, con la sua inversione dei concetti dell'astratto, non è più relegata solo alla produzione delle merci, ma ha colonizzato e improntato di sé tutte le sfere della vita, in special modo i consumi e i rapporti interpersonali, diventando così, allo stesso tempo, causa ed effetto di un profondo mutamento nella psiche degli esseri umani. Il narcisismo consiste in una svalutazione del mondo esterno al soggetto. Tutti gli oggetti sono proiezioni del soggetto e non hanno un'autonomia propria da rispettare. Questo soggetto è però vuoto perché non si è mai arricchito nei rapporti con gli oggetti esterni ed è rimasto prigioniero dei suoi fantasmi. Questo non è un soggetto forte, ma debole, perché è senza mondo. Ed ed è proprio questo essere vuoto di qualità proprio intrinseca e debole che lo rende l'uomo perfetto per il sistema capitalistico, perché dovrà cercare sul mercato tutte le caratteristiche e le qualità che non ha e non può trovare nei rapporti interpersonali, riempiendo con questo suo vuoto con merci che a loro volta hanno subito il processo di svuotamento di valore. Quindi la personalità narcisistica che si rivolge al mercato per soddisfare il suo vuoto interiore troverà solamente ulteriore vuoto, frustrazione e quindi sofferenza che, nel tentativo di essere estinta, si rafforza. Tutto questo infernale meccanismo genera una colossale spirale di mancanza, desiderio, frustrazione infinita che ricorsivamente riproduce se stesso, tenendo la persona soggiogata alla sofferenza e al mercato. Ora ragioniamo invece sul concetto di consumo. Letteralmente significa portare un oggetto al niente. Le merci, nelle società occidentali, non vengono prodotte perché soddisfano un bisogno, ma perché devono essere consumate. C'è un primo elemento di nichilismo in questo modo di concepire la merce. Del valore d'uso della merce non interessa niente a nessuno. L'unico scopo che la merce è quello di continuare ad aumentare il circolo vizioso della crescita. Più una merce si consuma in fretta, meglio è, così se ne produrranno di nuove. Il nichilismo non è soltanto una teoria filosofica. Portare le cose al niente nel più breve tempo possibile è lo scopo della produzione, se no non si produrrebbe più niente e il meccanismo della crescita si bloccherebbe. L'uomo ha creato la tecnica e poi l'economia, per sostenere la tecnica al fine di garantirsi sempre più la soddisfazione dei suoi bisogni. Ironia della sorte, ha evocato un demone che, sfuggendo al suo controllo, lo ha soggiogato e gli ha negato proprio quel che cercava, la soddisfazione dei bisogni tramite i suoi manufatti. Tutto questo è ben sintetizzato nel sistema moda, che ne incarna una forma pura. La moda è un perfetto esempio di nichilismo. Nel suo saggio, Gregor Simmel parla di tirannia della moda perché impone a ogni persona di adeguarsi ai suoi dettami stilistici per poter avere un certo riconoscimento sociale. Già Nietzsche rivendicava come cifra di un pensiero ribelle il suo non essere alla moda, manifestava con orgoglio il suo essere inattuale, nel senso di non essere sintonizzato con il tempo del proprio tempo, come valore di resistenza. Simmel dice che la moda è, di per sé, paradossale, perché in sostanza impone un'identificazione tramite diversificazione. Promette al singolo individuo uno stile inimitabile tramite l'adesione ad un certo canone, ma rivolge poi la stessa promessa a tutti gli individui della società. Per cui c'è una diversificazione che a sua volta produce l'identificazione complessiva dentro un modello unico dominante. La moda, quindi, illude ogni persona di essere unica e inimitabile, ma dietro a questa incisione la riporta a riallenarsi sempre con il modello unico dominante. L'effetto reale dietro la mistificazione ideologica che promuove il meccanismo della moda è quello di garantire la necessità del ricambio costante delle merci, anche quando queste sono ancora pienamente funzionanti. Diciamo che, rispetto al meccanismo della produzione per il consumo e l'obsolescenza programmata, la moda è la punta più avanzata del processo del nichilismo della merce. Con la moda viene meno anche il bisogno di progettare una certa fragilità strutturale e una veloce deperibilità delle merci. La moda svincola totalmente l'usura delle merci dal loro deterioramento. È il mercato stesso che ha il più arbitrario potere di decretare se una data merce è consumata e non più utilizzabile, al di là delle sue reali condizioni fisiche. La moda svincola definitivamente la merce dalla sua materialità, la rende sempre possibile altrimenti, fa sì che la merce possa accendere in ogni momento alla sua alterità, passando dall'essere al non essere in base ai bisogni momentanei del mercato e dei processi produttivi.